Bordiga, se vivesse oggi internet lo userebbe e non avrebbe questo atteggiamento preistorico, e tra l'altro non confonderebbe internet con Wikipedia, sono due cose totalmente diverse.
Qualcuno le confonde comunque.
Wikipedia è un'enciclopedia aperta il cui funzionamento ha dei caratteri esattamente comunistici, in quanto è un lavoro associato che viene effettuato volontariamente da persone, da volontari in tutto il mondo, e di cui tutti usufruiscono senza avere, diciamo, senza dover dare nulla in cambio. È un esempio di prefigurazione della società futura all'interno del capitalismo. Senza individuare queste forme che anticipano il comunismo, purtroppo non si riesce a capire che il comunismo non è un'ideologia ma un modo di produzione, e questo è un punto fondamentale del pensiero di Bordiga. Io veramente sono stupito da come si possa fare un libro su Bordiga senza aver capito Bordiga. Mi spiace dirlo, ma sono veramente stupito. Mi sembra che si facciano delle considerazioni su una persona e poi non si vada a leggere tutto quello che ha prodotto.
Credo che tu nel libro possa dire di trovare delle considerazioni sulla persona di Amedeo Bordiga, anzi, da questo punto di vista, cioè da un punto di vista biografico nel senso tradizionale del termine, non c'è nulla in questo libro. In questo libro c'è la ricostruzione di un'attività politica. Poi si può evidentemente opinare come si vuole circa internet, circa Wikipedia, si può pensare che Wikipedia, cioè un'enciclopedia in cui ce ne sono di tutti i colori, e potrei esemplificare anche
certo,
da un punto di vista scientifico, comunque sia, che un'enciclopedia sia la prefigurazione del comunismo e sia la rivoluzione in atto,
ma chi lo dice
io non lo penso.
Allora, N più 1, a cui sono felice di contribuire, rivendica in toto il pensiero di Amedeo Bordiga, e quindi rivendica ovviamente la necessità di un partito politico, della rivoluzione e di tutto ciò che questo comporta. Diciamolo chiaramente, chi dice nega questo sta gettando del fango ad una rivista che fra l'altro
fa il suo lavoro. Certe cose sono scritte. Quando si dice che Wikipedia è la prefigurazione del comunismo, come è stato anche scritto, non è che l'hai detto solo te, ci mancherebbe, e quando si dice che Wikipedia è la prefigurazione in un certo senso del cervello sociale del partito rivoluzionario,
si dice
la rivoluzione avviene senza bisogno della rivoluzione, allora io, senza bisogno dei
rivoluzionari. Chi non conosce questa lì,
gli esseri umani spariscono.
Siccome tutto il lavoro è fatto ovviamente senza alcun fine di lucro, tutta la rivista è online, chi è interessato vada a leggere, e io consiglio a chi non avesse letto nulla di Bordiga, prima di leggere la biografia di Bordiga, di leggere quello che ha scritto Bordiga, che è letto da ragazzi che io conosco, che sono in America, in ogni posto del mondo, che per qualche motivo ritengono oggi nel 2015 questo pensiero di una forza tale da esigere anche la traduzione. Noi abbiamo un grosso problema, io lo dico chiaramente, Bordiga per quanto mi riguarda è stato il più grande pensatore italiano e forse non solo italiano del XX secolo, e il suo pensiero è fondamentale per comprendere ciò che è accaduto nel secolo scorso e ciò che stiamo vivendo. Francamente a me della figura delle sue azioni politiche non mi interessa assolutamente nulla, ma il contenuto di quello che teoricamente ha prodotto sarà fondamentale e sarà recuperato. Io di questo sono sicuro.
Ciao. Qualcuno vuole fare qualche altra domanda?
Ciao.
A me interesserebbe sapere se gli autori ritengono.
Parlare più forte, sono un po'.
Interesserebbe sapere, se ho capito bene, ho sentito bene quanto gli autori ritengono, che il lavoro che svolte la sinistra italiana, animata da Bordiga, dopo il 52, ora non mi ricordo esattamente i termini, di difesa, ripresentazione, conferma della concezione marxista come adatta ad interpretare e ad agire ancora nella situazione attuale, è stato da loro identificato come un limite della corrente o un apporto positivo tuttora valido?
Allora, l'uno e l'altro.
Sì, breve.
Sì, sono brevissimo, l'uno e l'altro.
Beh, un po' difficile in questo caso, di, con la massima dialettica, ammettere cioè, l'uno e l'altro.
Il problema di fondo
sugli specchi
è questo. Come lui mi ha dato una direttiva, cerco di seguirla.
Scusa,
come disse Marx una volta... Ma je ne suis pas marxista.
No, ma questa è una vecchia battuta, come il signore questa vecchia diceva, battuta. Io sono bordighiano e non
bordighista. No, ma quello non vuol dire niente, sì. È evidente, no?
Ma questa battuta
non era una solo una battuta ad effetto. Il problema di fondo è che restaurare, come diceva Bordiga, ripresentare le posizioni di Marx e di Engels era una cosa fondamentale di fronte alla controrivoluzione staliniana. Ciò che ha limitato questo stesso lavoro di restaurazione e ripresentazione è stato ritenere che nel marxismo ci fossero tutte le possibili risposte alla prospettiva di un nuovo movimento rivoluzionario dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al marxismo, così come ce lo hanno lasciato Marx ed Engels stesso, non a un marxismo quale noi desidereremmo che ci avessero lasciato. Tant'è vero che noi oggi siamo qui quasi... come si diceva dalle mie parti, con una mano davanti e l'altra dietro, nonostante tutta la scienza accumulata dai fondatori del cosiddetto marxismo e poi portata avanti da tutti coloro che hanno cercato di continuare la tradizione. Quello che è stato il limite del lavoro teorico svolto da Bordiga, apprezzabilissimo da tutta una serie di punti di vista, non sto qui ad elencarli perché mi è stato detto di essere breve, qual è stato? Quello di considerare il marxismo alla stregua nella quale nell'Ottocento si consideravano le scienze sociali. In questo modo si è in un certo senso prestato il fianco all'interpretazione che del marxismo stesso veniva data dallo stalinismo. Il marxismo, quello di Marx intendo, e anche di Engels ovviamente, lo hanno detto loro. In che cosa consisteva? Nell'ideologia tedesca c'è una delle varianti, è un'opera che non è stata pubblicata mentre i due autori erano in vita, c'è una delle varianti, poi ai filologi discutere il posto di questa variante o meno, in cui scrivono che l'unica scienza che loro riconoscono è quella storica, che riguarda l'azione degli uomini, che riguarda... Mi dispiace fare una puntata polemica contro il compagno che ha parlato prima, che riguarda l'azione politica degli uomini, soprattutto.
Ma gli uomini sono parte della natura, cioè non è che obbediscono a leggi diverse.
La natura quella in cui siamo immersi,
il monismo è il punto di partenza,
eccetera, eccetera.
No, non è che gli uomini obbediscono a leggi diverse rispetto alla natura, siamo un tutt'uno. Il monismo è il punto di partenza del materialismo.
Sì, qui si aprirebbe una lunghissima discussione. Se per essere materialisti bisogna essere monisti o si può essere pluralisti. È un grosso problema che risale all'interpretazione che del marxismo ha dato Plekhanov. Plekhanov era un hegeliano, giustamente da questo punto di vista un monista, ma non è assolutamente stabilito negli scritti di Marx e di Engels che il materialismo debba essere monista.
Ah, no.
Questo non sta scritto da nessuna parte, te lo posso garantire.
Allora abbiamo letto cose diverse.
Sicuramente. Io più breve di così non posso essere.
No, così posso dire due cose anche io. Allora, intanto concordo magari non con la stessa definizione, ma con quello che hai appena detto tu rispetto all'intervento del compagno precedente, anche se, come dire, l'invito che ha fatto lui è un invito che faccio anch'io. Cioè, io non avrei scritto un volume, non avrei contribuito a scrivere un volume su Amadeo Bordiga se non fossi convinto che vale la pena leggere le opere di Amadeo Bordiga, se non tutte, comunque una buonissima parte, anche se, come dire, alcuni avvenimenti sono passati da molto tempo, anche se l'Unione Sovietica non esiste più, tanto per fare un esempio fra i tanti, se non fossi convinto che quelle analisi comunque hanno la loro valenza.
Beh, anche la guerra civile in Francia è passata da ancora più di tempo, lo leggiamo un po'.
Ovviamente,
allora,
certo. Ma questo lo dico perché, come diceva Cicerone, la storia è maestra di vita. E quindi ovviamente gli avvenimenti storici pregressi, anche se magari riguardano delle persone che non ci sono più o anche delle istituzioni statuali, come appunto l'Unione Sovietica che non esiste più di nome, ma poi di fatto per certi versi esiste ancora, anche se si chiama in un'altra maniera e con altri connotati, vale sicuramente la pena di andare ad analizzare. Detto questo, io però, in questo concordo con Corrado, ovviamente non possiamo dire che a noi interessa soltanto la figura di Bordiga da un punto di vista teorico e non ci interessa, o quantomeno ci interessa meno, la figura di Bordiga, in questo caso quella che abbiamo cercato di tratteggiare noi dal punto di vista politico e degli avvenimenti storici che sono venuti fuori. Perché chiaramente, soprattutto in alcuni periodi e specificatamente in quel biennio dal 1920 al 1922, dal 1921 al 1923, a seconda di che ottica vogliamo analizzare in quel momento, non possiamo, per semplificare, ovviamente ci sono anche degli altri avvenimenti e delle altre situazioni, non andare a vedere nello specifico quelli che sono stati i fatti storici e quella che è stata l'azione politica. E questo anche per rispondere a quello che dicevi tu dopo. Io sono convinto che la battaglia che ha fatto Bordiga e l'intervento che ha fatto Bordiga, forse ancora più che rispetto all'intervento negli anni 20 durante la guida del Partito Comunista d'Italia negli anni successivi, sia un intervento assolutamente meritorio e, come abbiamo anche messo nell'introduzione, quello che hanno fatto Bordiga.
Meritorio cosa vuol dire in termini di analisi politica?
Meritorio dal punto di vista che, quando c'è stato da innalzare o comunque da rivendicare quelle che sono state le idee del marxismo contro la controrivoluzione staliniana, contro la deriva che è sopravvenuta nell'Internazionale Comunista, e contro anche la situazione che si è venuta a creare nel Partito Comunista d'Italia quando Bordiga e la componente che faceva riferimento a lui è stata messa in minoranza, in quel momento storico, durante gli anni 30, durante la guerra di Spagna, durante la guerra civile in Italia, durante la Resistenza e dopo la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni successivi, l'opera che è stata fatta da Bordiga e dai suoi seguaci è un'opera meritoria perché è stata riconducibile ed è riconducibile a quello che è stato il filone del marxismo, perché se noi non andiamo a ragionare in questi termini, ovviamente non possiamo giustamente dire che non è stato altro che questo. E questo, badate bene, quello che dicevo poi prima in altri termini. Se noi oggi ci ritroviamo in questa situazione qua dal punto di vista della sinistra italiana, ma non solo, è perché purtroppo la bandiera del marxismo, scusatemi ovviamente la semplificazione, è stata innalzata o comunque cercata di essere conservata, di essere preservata soltanto da un numero estremamente limitato di militanti politici. E questo a maggior ragione io dico che è un'opera meritoria, ma non è un'opera meritoria in sé, come dire, mettiamo un'etichetta e mettiamo una coccarda a qualcuno. E questo ritorno a quello che diceva la figlia di Natangelo a Firenze, che lei alla fine del suo intervento durante la presentazione del libro ha posto una domanda semplice, che però è semplice per modo di dire. Se valeva la pena che suo padre facesse tutti quei sacrifici in nome di quell'idea e di quelle battaglie che aveva combattuto. Io gli ho risposto sì, valeva la pena, perché ha fatto un qualcosa che hanno fatto estremamente in pochi, in un momento storico e politico e sociale estremamente difficile, in cui rischiavi anche la vita, peraltro, che anche questa, come dire, è una banalità, ma fino a un certo punto, ovviamente. Questo non vuol dire, però, che si deve andare ad analizzare la figura di Bordiga e di quello che è stato il bordighismo, di quella che è stata la sinistra comunista in Italia, soltanto in maniera, come dire, esterna e anche per certi versi superficiale. E qui, chiaramente, entra in gioco la difficoltà, che quantomeno io, dal mio punto di vista, ho riscontrato in alcuni momenti in cui ho cercato di mettere in luce l'opera di Bordiga e in cui ho cercato di analizzare anche la figura di Bordiga, politico, ma allo stesso tempo anche teorico, ovviamente. La difficoltà anche, e questo dibattito, come dire, lo testimonia anche, perché ovviamente quando si affrontano i temi del marxismo, ma non solo, ci sono delle chiavi di lettura o comunque dei punti di vista differenti, la difficoltà anche di approccio che c'è. È per questo che noi abbiamo cercato di costruire un libro che fosse fruibile a 360 gradi. Io non so se ci siamo riusciti nella maniera migliore possibile. Sicuramente posso dire che noi ci abbiamo provato nel cercare di rendere, ribadisco, nel 2015 una conoscenza almeno parziale di quella che è stata la figura di Amadeo Bordiga.
Proprio oggi ho finito di leggere un libro di un'altra figlia di un vecchio militante internazionalista, la quale romanzava l'esperienza di suo padre e diceva che i militanti rivoluzionari conseguenti, lei ha abbandonato ogni rivendicazione rivoluzionaria, i militari rivoluzionari conseguenti sono i combattenti delle cause perse. Quindi Bordiga apparirebbe, secondo la descrizione che ne fai tu, il militante rivoluzionario più conseguente perché ha combattuto ad oggi, vista la situazione, per una causa persa. Allora mi chiedo, se questo esponente della tardiva esponente della Seconda Internazionale, probabilmente positivista, dalla valutazione che ne è stata fatta, perché una persona, una studiosa non incompetente, non incapace, citata da Marco Caccamo, lo considera invece marxista del futuro, cioè nel senso di sostenitore della parte viva del marxismo che può costituire uno strumento futuro per uno schieramento politico di alternativa rivoluzionaria, o l'una o l'altra.
No, però attento, calma. Allora,
ma non infilatevi in una discussione che sicuramente è sbagliata, perché ha come presupposto non le cose ma le idee.
Ma allora, se vogliamo le cose non... e se
quindi,
gli strumenti difesi da Bordiga e riaffermati da Bordiga non sono considerati museologicamente validi oggi, quali sono gli strumenti operativi e conoscitivi da utilizzare oggi per rivendicare una prospettiva.
Probabilmente non ci siamo capiti. Allora, io credo che in tutta la storia del movimento operaio, a partire da Marx in avanti, non ci siano combattenti delle cause, ci siano solo combattenti delle cause perse, perché la causa della rivoluzione è stata persa ripetutamente, no? Il problema che si pone è quello non di stabilire la percentuale di marxismo che si ritrova, non so, nei testi di Bordiga o nei testi di Lenin o nei testi di qualcun altro. Il problema diventa che cosa nell'elaborazione teorica e nelle analisi di tutti costoro c'è ancora di valido e che cosa è mancato in quelle elaborazioni e in quelle analisi. Questo diventa il problema dei problemi, non quello di etichettare in un modo o nell'altro il contributo che signori militanti, dico signori per capirci, hanno potuto dare alla causa. Il problema è che quella causa la dobbiamo riprendere in mano, e oggi, a distanza di tutto il tempo che è passato, è evidente che noi possiamo tranquillamente guardare a Lenin e a, perché no, allo stesso Bordiga, così come Marx guardava a Robespierre, come Marx guardava gli ebertisti e così via.
Ma scusa, ma facciamola più semplice, ma tu sei un rivoluzionario?
Chi?
No, no. No, tu no. La domanda che ti porrei se tu fossi un rivoluzionario è: ma tu vuoi continuare a perdere? E tu mi diresti di no, ok? Se tu mi dicessi di no, io ti direi: allora dobbiamo capire perché abbiamo perso prima, perché è palese che abbiamo perso e continuiamo a perdere.
Sì,
e secondo me
che per capirlo il contributo della sinistra di Bordiga sia irrinunciabile.
Certamente, ma quello come tanti altri, ma il problema è proprio quello. Il problema di fondo è che noi ad oggi, dopo tutta una serie di avvenimenti che hanno distrutto la sinistra italiana, perché l'hanno distrutta, a meno che uno non mi vuol dire che la sinistra, il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra Libertà, tutto quello che vogliamo, ognuno è libero di pensarla come gli pare, per carità. Ma se la sinistra italiana, come da altre parti, è stata sostanzialmente distrutta ed è rimasta nella migliore delle ipotesi frammentata in varie aree o di persone o di persone che sono, come dire, rifluite e finite, diciamo, in una situazione quantomeno di attesa, per usare un termine meno forte. Io credo che ci dobbiamo porre delle questioni, e le questioni che hanno riguardato in questo caso Bordiga, ma ce ne potrebbero essere tanti altri ovviamente, queste figure che hanno attraversato determinati momenti e che hanno col loro pensiero politico, ma anche con la loro azione, inficiato nel bene e nel male determinate situazioni, è imprescindibile. Poi questo non vuol dire ovviamente che si deve prendere tutto da una parte o tutto dall'altra, ma semplicemente che in una situazione attuale come questa, dove anche, come dire, passatemi la definizione, il livello culturale che c'è in circolazione è quello che è, cominciare a riflettere su determinati avvenimenti e determinate posizioni che alcuni personaggi, in questo caso Bordiga, hanno assunto, credo possa servire, come dire, a costruire magari un percorso in prospettiva che possa portare dei risultati migliori. Questo non vuol dire che ovviamente questo possa avvenire, eh? Intendiamoci. Questo apre, come dire, un discorso riferito all'inizio degli interventi, soprattutto dalla domanda che faceva Marco sulla questione del partito, come di partito e classe, ma io mi limiterei in questo caso semplicemente alla questione del partito, che ce n'è già abbastanza. Però è ovvio che se non andiamo a ragionare su queste cose qua, sostanzialmente non andiamo da nessuna parte.
La sinistra italiana, l'aggettivo italiano è puramente un'attribuzione linguistica,
ma certo,
perché se
ovviamente
c'è stata una sinistra internazionale è stata veramente la sinistra che parlava in italiano, diciamo così. E uno degli scritti di Bordiga, in cui sosteneva appunto una prospettiva internazionale per il movimento di emancipazione di classe, si concludeva dicendo: la rivoluzione si rialzerà tremenda ed anonima. È probabile che molti militanti comunisti rivoluzionari useranno i pensieri e l'elaborazione di Bordiga e di altri rivoluzionari senza nemmeno averli conosciuti e senza nemmeno conoscerne l'esistenza. Ma questo è una prova dell'impersonabilità, dell'impersonalità delle forze che si schierano nell'ambito della storia. Tu citavi l'ideologia tedesca. Marx ed Engels giustamente sostengono che l'unica scienza è la scienza della società umana. Ma Bordiga, in sul metodo dialettico, sostiene che il marxismo affronta la realtà sociale con gli stessi strumenti delle scienze della natura. Ora, non vuol dire che le due cose siano lo stesso, ma come ricordava il compagno, l'uomo è pur nell'ambito della natura e quindi deve agire secondo delle determinazioni che sovrastano la sua volontà individuale. Questo se no i grandi sforzi, i grandi scontri storici non si spiegano né con la persona fisica di Amadeo Bordiga, con quella di Carlo Marx, ma con gli schieramenti sociali che assumono poi una forma umana e che la storia racconta, ma le cui determinazioni vanno ricercate forse a un livello di astrazione superiore.
Però io non so se prima evidentemente non sono riuscito a mettere in risalto una cosa. Se noi parliamo del primo dopoguerra in generale, no, noi nel primo dopoguerra troviamo che si confrontano delle posizioni politiche, no? Il confronto di queste posizioni politiche ci fa apprezzare certe cose e non altre. E evidentemente in questo tipo di apprezzamento, o positivo o negativo, si apre una discussione sterminata, perché non possiamo, riguardo a degli avvenimenti storici, dare per scontato che chi l'ha pensata in un modo abbia detto tutta la verità, chiamiamola così, e chi l'ha pensata nell'altro abbia detto tutta la menzogna, e viceversa. A questo punto bisogna dire, dalla fase del primo dopoguerra si è usciti con le ossa rotte, da tutti i punti di vista. Ne sono usciti i comunisti italiani, ne è uscito Bordiga, ne sono usciti i bolscevichi, o ciò che ne era rimasto dopo l'avvento dello stalinismo. E a questo punto dobbiamo chiederci, ma dobbiamo attribuire tutto a circostanze di ordine oggettivo, o c'entra qualche cosa la politica, c'entra qualche cosa l'insieme delle posizioni che sono state sostenute, il come sono state sostenute o meno? Queste sono questioni che in sede storiografica vanno affrontate. È questo che noi abbiamo cercato di dire. Poi abbiamo spesso delle opinioni contestabilissime, va bene, no? Però non si tratta di io francamente non giuro su tutte le pagine delle opere di Marx ed Engels, non giuro su tutte le pagine delle opere di Lenin, non giuro su tutte le pagine delle opere di Bordiga. Dico questo paradossalmente per esemplificare e dire: non c'ho dietro le spalle quel bagaglio che mi consente di affrontare il futuro convinto di potercela fare a risolvere i problemi che si pongono. spero che intanto che forse non dovrò farlo io, questo è sicuro, ma spero che qualcuno si metta al lavoro a questo riguardo, prima o poi. E comunque sono convinto che dietro le spalle il nostro bagaglio ci abbia dei buchi. E non credo che sia una bestemmia dire che questi buchi ci sono anche nell'ascito di Marx e di Engels. Pensa, Paolo, sì, il capitale è la grande incompiuta dell'Ottocento.
Dato e non concessa questa ipotesi, sarebbe opportuno che un lavoro cercasse di identificare e chiudere quei buchi.
Sì, sono d'accordo.
Però l'ho data e non concessa l'ipotesi.
Per sì, no, data e non concessa, come giustamente dici tu, l'ipotesi, è auspicabile un lavoro che cerchi di tappare quei buchi.
O almeno di identificarli.
Il problema è intanto quello di riconoscere i buchi che ci sono stati, perché se per esempio voi sapete che tutti quanti che è uscita di questo libro una recensione negativa che è circolata in rete firmata da Dino Erba. In questa recensione si dice una cosa che può essere riassunta così, cioè che in sostanza in questo libro si parteggia per la direzione dell'Internazionale. In questo libro voi trovate le critiche alla direzione dell'Internazionale e l'affermazione secondo la quale alcune delle osservazioni che queste indicazioni dell'Internazionale sono state fatte da Bordiga erano perfino giuste. Non c'è una presa di partito per Pinco o Pallino, come ha pensato chi ha firmato quella recensione. È una cosa che non regge a leggere il libro. Non solo, ma nel libro noi abbiamo detto anche che la direzione dell'Internazionale ha avuto comportamenti in sede analitica e in sede propositiva differenziati. Determinando una confusione di lingue che non finiva più. Poi è risultata una contraddizione palmare con l'esperienza del mancato ottobre tedesco nel 1923. Una volta detto questo, è evidente che possiamo trovare nel passato tutta una serie di elementi che vanno a costituire il lato positivo del lavoro da fare per tappare i buchi, ma non il completo tappamento dei buchi. Il famoso tappo non lo tiriamo fuori solo dal passato, è chiaro?
Volevo fare una domanda. Tu dicevi, hai accennato che nel 75, di fronte all'emergere della crisi capitalistica,
sì,
che sostanzialmente continua da allora fino adesso nelle sue varie vicende, eccetera, eccetera, il programma comunista si è spappolato, hai detto esattamente questa parola. Ora, io personalmente non sono un esperto di tutta la vicenda bordighiana, eccetera, però se è successo questo spopolamento, evidentemente c'è stata un'incapacità di leggere, penso io, quali erano, da un punto di vista marziano, le caratteristiche della crisi in cui tuttora ci troviamo. Quindi, non so, questo mette in dubbio proprio le capacità di lettura da parte di quelli che erano poi i seguaci, gli ultimi seguaci di Bordiga, di una incapacità o comunque di una non non precisione nella lettura di quella crisi. Quindi non so cosa ne pensi tu, questo volevo dire. Mi sembra molto importante.
Io forse non userei lo stesso linguaggio che tu hai usato, posso darti del tuo.
Certo.
Però nella sostanza del tuo intervento io penso che ci sia una coincidenza con le cose che ho cercato di dire io. Salvo su di un punto forse, sul quale sarei propenso ad avvicinarmi alle cose che ha detto Paolo. E questo punto è quello rappresentato dal fatto che non si può dire che di punto in bianco mancavano degli strumenti di lettura del corso della nuova crisi generale del sistema. Gli strumenti per andare a leggerla c'erano, ma non è stata fatta la lettura della crisi generale del sistema, e questo è il punto. Ora, se non è stata fatta perché c'era un difetto nel manico, è un tipo di discussione che diventa secondaria rispetto a quella primaria. Il gruppo di programma comunista si è spappolato perché nei confronti della crisi ha pensato, forse, non l'hanno mai detto con chiarezza, che fosse arrivato il famoso decennio della pedata di cui aveva parlato Bordiga, senza precisare se la pedata sarebbe stata data dalla storia al sistema capitalistico
o subita,
subita nel sedere da parte del gruppo di programma comunista. Ecco, il problema è stato evidentemente che non si è cercato di compiere nessuno sforzo per leggere una realtà che, alla luce del decorso, che comincia a diventare abbastanza lungo, della crisi stessa, ha posto dei problemi che sono decisamente diversi da quelli della crisi del 29, sono diversi da quelli delle precedenti grandi crisi del sistema capitalistico. Nel fondo comunque del tuo intervento, grosso modo, sono d'accordo. Però sottolineo, è mancata la lettura dei problemi della crisi. Prima ancora che l'applicazione a quella lettura di un metodo o di un altro. Non so, faccio solo un esempio.
Faccio solo un appunto, però in questo caso è evidente che dentro quell'organizzazione ci sono delle responsabilità politiche di quel gruppo dirigente.
Beh, chiaro.
Che se no...
sottinteso.
No, sottinteso, no, però bisogna precisarlo, perché se gli strumenti c'erano e la lettura veniva fatta, si lasciò che invece le onde, diciamo così, la nave procedeva senza più...
Il nocchiere.
Ma è vero, maestro. Le responsabilità politiche da questo punto di vista ci sono state.
Io non ho... non perché devono essere fucilati, no, vediamo di no, prima.
Io non ho detto che c'erano tutti gli strumenti. Pensi,
ecco, per l'amor di Dio, però è chiaro che c'era. Poi che su questo, che ogni generazione si porta sul carico anche il peso di tutte le generazioni precedenti, che questo nucleo di compagni provenne da tutta una serie di esperienze, che la composizione sociale anche di queste organizzazioni aveva un suo peso, eccetera, eccetera, eccetera. Questa qua sarebbe un'altra riunione, però tutto questo ha portato che mentre la previsione di Bordiga rispetto a un annuncio di una crisi, che quella è stata prevista, venisse poi lasciata presso l'organismo del partito come un fatto che prima ti stimava perché comunque tu eri stato in grado di fare questa previsione, poi qualcuno cominciò a chiamare addirittura profezia, e dopo però nel momento in cui tu non intervieni con la lettura di andare a cercare di spiegare questa crisi, e viene il 73, e viene il 74, e viene il 76, e dopo un po' cioè, non ti si chiedono, ma siccome c'è questo collegamento con la pedata, dove andiamo a finire? E lì è chiaro che ci deve essere un intervento della direzione politica, chiamiamola come vogliamo, insomma, che questo non ci fu, e a tutt'oggi da parte di quegli organismi non vi fu neanche riflessione nel merito.
Ma forse possiamo aggiungere qualche cosa, no? Ma facendo anche solo un esempio. La crisi che è cominciata non nel 75 ma un anno prima, nel 74, ha posto un grosso problema nuovo anche dal punto di vista dei meccanismi della riproduzione capitalistica, che è stato quello dei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Un grosso problema che non ha ancora trovato neanche a livello analitico una soluzione. Io non voglio affrontarlo, dire le mie opinioni al riguardo. Dico semplicemente che questo grosso problema, a partire dal crollo del muro di Berlino, dall'implosione del cosiddetto socialismo reale, è diventato enorme. Squassa la vita di tutti i paesi capitalistici e non capitalistici, parzialmente capitalistici, riferendomi ai paesi arretrati. Beh, su questo problema non è stato detto niente. Questo problema però ha attraversato pari pari la storia della crisi che è cominciata nel 74. E questo è un esempio tra i tanti che si potrebbero fare. Poi, tutti noi ci possiamo diciamo riempire quanto vogliamo la bocca di denunce del sistema capitalistico e delle sue brutture, dei suoi orrori, ma se non riusciamo a cogliere quali sono gli elementi costitutivi di questa crisi, dove diamine va a parare, non abbiamo la possibilità di dire nulla neanche riguardo al problema che il compagno prima definiva ininfluente, a dir poco, che è quello dell'azione politica da intraprendere, perché in questo orrore senza fine che è il sistema capitalistico, alla fine finisca. E non può finire per grazia di Dio o per grazia della natura madre benevola, ma può finire solo grazie a un fatto che si chiama rivoluzione.
Ma chi lo nega? Ma se pubblichiamo tutto quello che ha scritto
Bordiga... Non sto polemizzando in questo momento, bada.
Io questo veramente non riesco a capirlo. Il punto è che l'azione politica...
Ma non sono io che scrivo articoli sulla rivoluzione in atto,
Certo,
che
la rivoluzione in atto lo dice Marx,
la rivoluzione non
dice...
la fa il capitalismo, queste cose io non me le sono mai sognate, non la credo rivoluzione che se le siano sognate altri.
È un processo che è in atto da secoli e lo dice Marx. Allora, se lei dice che ha giurato su tutte le pagine di Marx,
no,
forse questa l'è sfuggita, perché se non fosse così, se il capitalismo non ponesse le basi materiali per la società successiva, chiamiamola così, allora la nostra sarebbe solo un'utopia. E quello è il punto fondamentale.
Va benissimo, ma dalle basi materiali al comunismo c'è di mezzo qualche cosa.
Certo.
Ecco, allora, questo qualche cosa che ci sta in mezzo o è essenziale o è inessenziale. Tutto lì.
è essenziale, ma è prodotto della storia prima di diventare fattore. E questo è un punto fondamentale che anche Lenin ha sempre sottolineato. Ha sempre detto... Ora io non ho una buona memoria, non riesco a fare citazioni, ma una me la ricordo, è che le rivoluzioni non si fanno ma si dirigono. Lenin a un certo punto si accorge che sta per accadere una rivoluzione in Russia e si mette alla testa di una rivoluzione, ma non fa la rivoluzione. La rivoluzione era in corso in Russia. E quello è il punto fondamentale. Se in Italia non ci sono state, per ragioni diciamo geostoriche, le stesse condizioni, cioè non è che si può accusare, perché poi di fondo c'è questa critica neanche troppo velata all'immobilismo di Bordiga, che non avrebbe saputo sfruttare.
Guarda che nel libro è dedicato all'attività politica di Bordiga. Se il lavoro di Bordiga fosse consistito nello stare immobile, non avremmo scritto il libro, ci saremmo limitati a prendere le prime uscite di Bordiga all'interno del Partito Socialista e dire: questo era un immobilista, per cui non vale la pena parlarne.
E una cosa mi chiedo, se lui in quella fase era, come dite voi, non lo definirei politico, ma comunque dite che in quella fase era politico.
Nella fase, quale fase, scusa?
Del 21 e del 22.
Ah.
Nella fase invece successiva alla Seconda Guerra Mondiale non sarebbe più un politico.
Io non l'ho detto.
Vabbè, però il punto è che mi è sembrato di capire che ci sia stata una sorta di mancanza di attività politica, o quantomeno si sia teorizzata la necessità di fare un lavoro esclusivamente teorico e lasciare stare l'attività politica, come se le due cose poi fossero disgiunte.
No, le cose non sono mai disgiunte. Scusa, il problema è un altro. Ti faccio una domanda per te lo faccio io a te per cercare di farmi capire. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia c'è quello che è stato definito un cambio di regime, che è consistito nell'adattamento di ciò che restava dell'apparato statale fascista scossato dalle sconfitte militari, scossato dalle lotte sociali che crescevano nel paese, eccetera, eccetera, con un regime di tipo parlamentare, che è stata una riverniciatura tutto sommato dell'apparato statale, questo a detta ormai anche di storici borghesi. In quel momento, con la presenza degli eserciti alleati in Italia, sicuramente non era possibile quello che hanno sognato alcune delle formazioni che si sono collocate alla sinistra del PC, e cioè qualcosa di simile al primo dopoguerra, qualcosa di simile allo sviluppo di un movimento rivoluzionario. Sarebbe stato stroncato, questa cosa ormai è risaputa, diventata una verità quasi di tipo banale nella storiografia. La domanda che ti faccio è questa. Una volta assodato che non era possibile fare la rivoluzione, ci si doveva o non ci si doveva porre il problema, se si era presenti, evidentemente, come erano presenti alcune minoranze rivoluzionarie, di fare in modo che quell'apparato statale a cui si voleva ridare ossigeno, con il contributo determinante degli stalinisti, non riuscisse a ricostituirsi così forte come si è costituito negli anni successivi al 1948, ma si costituisse un pochino più debole per l'affermazione all'interno del movimento operaio di un'alternativa che mettesse dei paletti alla capacità di, della borghesia e di tutte le forze che si sono messe al servizio della borghesia di fare quello che volevano. Questa è la domanda. Se a questa domanda tu rispondi no, è evidente che tu rispondi no al problema dell'attività politica in generale. Se a questa domanda rispondi sì, è evidente che poi allora cominciamo a discutere di cose e non di astrazioni.
Diciamo che quelle formazioni hanno fatto quello che potevano fare in base alle forze che avevano. Se in quel momento c'era un partito stalinista, c'era un partito stalinista che assorbiva la gran parte del proletariato, che purtroppo ha anche versato del sangue alla fine in buona fede, ma questo in realtà potremmo dirlo in tanti casi. Comunque c'è una situazione materiale per cui la classe proletaria era stata comunque calamitata dal partito, diciamo, di Togliatti, per cui cioè, è una questione che in un certo senso secondo me
la Braga ha dovuto faticare per fare questa opera di accalappiamento delle masse proletarie, no? Cioè non è che sia avvenuto così all'improvviso.
È avvenuto perché in quel periodo storico c'era uno Stato forte che si spacciava per comunista e, come dice Bordiga, la più grande colpa di Stalin è stata quella di vendere per comunismo quello che comunismo non era. E purtroppo questo ha tratto in inganno milioni, forse centinaia di milioni di proletari in quella fase storica in tutto il mondo, e ancora inganna, diciamo, chi vede nel passato, diciamo.
No, mi sembrava che dovessimo parlare della situazione italiana, no?
Ma comunque c'era una situazione di grande sviluppo economico, e quindi quella che è stata il periodo d'oro dello sviluppo capitalistico, che è durata fino a tutti gli anni 60, quindi non si poteva parlare di rivoluzione in nessun modo.
Parliamo del periodo precedente.
Sì, però erano state poste le premesse con la guerra, eccetera, per questo grande sviluppo.
Nell'immediato secondo dopoguerra,
non vedo come mai potesse esserci una rivoluzione comunista in una situazione di sviluppo capitalistico, secondo me non.
Senz'altro, ma il ma problema è che non stiamo parlando di quella situazione.
Nell'immediato secondo
stiamo parlando
guerra.
Della situazione della fine della seconda guerra mondiale, cioè del 45 e degli anni immediatamente successivi.
Le frazioni rivoluzionarie
non era neanche stata approcciata alla ricostruzione postbellica. Quella viene molto dopo, è un altro paio di maniche, è una fase diversa. È una fase che, dicevo io prima, avrebbe potuto avere perfino dal punto di vista borghese un'impostazione diversa se fosse stata contrastata.
Ma l'immediato secondo
il cambiamento di pelle del regime.
Riferendosi all'Italia, c'è quel bel libro di Saggioro su Palmiro Togliatti come ministro della. Il PC vota.
È un esempio, certo.
Il PC vota il concordato nella Costituzione. Il Togliatti promuove l'amnistia ai fascisti come ministro di grazia e giustizia, introduce la legislazione fascista sulla famiglia e sulla condizione femminile nello Stato.
Introduce due articoli democratici. I padri costituenti introducono due articoli fascisti relativamente all'organizzazione del movimento sindacale nella Costituzione.
Ma infatti quello che dici te è da collegare a quello che dice lui. Il PC svolge un ruolo revisionista, per semplificare.
Anche di più.
Anche di più.
Molto di più.
È per questo che i partiti a sinistra del PC, che non vuol dire che siano rivoluzionari, perché Stella Rossa sono più stalinisti del PC, vedono nell'Unione Sovietica di Stalin la panacea di tutti,
sì,
i mali,
ma
non sono il PC.
Stella Rossa nel 45 era già liquidato.
Ma io sto parlando prima, adesso stiamo comunque.
Mattarella viene ucciso a Milano.
Voglio dire,
44.
La svolta di Togliatti in realtà avviene a Salerno ancora quando dice entriamo nel governo Badon e riconosciamo la monarchia fino ad arrivare poi al referendum. Le forze rivoluzionarie non sono minoritarie, eh? Beh. Nell'Italia dal 43 al 45 sono più forti i partiti a sinistra del PC che il PC.
Ma già a luglio del 45 vengono uccisi Acquaviva e Datti. Quindi
no,
da,
ma l'operazione di Togliatti e del PC inizia prima.
Già la Repubblica Democratica arma il PC, ma non per fare la resistenza. Per,
questo vuol
per
dire
a sinistra.
Che la prospettiva a sinistra c'era, ma chiaramente non aveva la possibilità di andarsi a concretizzare, perché c'è stato poi successivamente il boom economico, eccetera. Ma questo non vuol dire che non ci fossero delle masse potenzialmente interessate a fare un percorso rivoluzionario. Questo è vero, aspetta.
Ottimismo ex post.
Aspetta, questo è vero, però poi quello che dici te. C'è l'Unione Sovietica di Stalin che ti dice guarda che noi ci siamo, tu non vuoi essere da quella parte, vieni con noi. Ed infatti tutte quelle forze lì, c'è il libro di Peregalli e Saggiolo, L'altra resistenza, che l'aveva pubblicato la Grafos, che è emblematico da quel punto di... No, non è anche di Saggiolo? Mi ricordo male, ho solo di Peregalli.
Questo è secondario.
Che è emblematico da quel punto di vista. Di che cosa fa il PC? Quelli che non può prendere li elimina. Quelli che invece può assorbire e che si possono far riassorbire, perché poi chiaramente lì c'è anche, come dire, la mentalità di quei militanti che è vero che c'erano 30.000 militanti o simpatizzanti della fazione della sinistra comunista e che lo stesso Partito Comunista Internazionalista o seguaci di Bordiga o pseudo seguaci di Bordiga, semplifico, erano potenzialmente alcune migliaia in Italia. Ma poi durante la resistenza, in quel percorso lì, e il post-resistenza, post-seconda guerra mondiale, in un modo o nell'altro vengono riassorbiti.
Ma nel primo volume della storia del partito di Saggiolo c'è la storia della sezione di Torino, dove Gilodi dice che al 25 aprile 1945 si è vergognato di dover correre dietro i compagni per trattenerli dall'andare a sfilare con quelli che sfilavano, certo, per la liberazione.
Però questo
la forza degli avvenimenti e delle armi agisce anche nella testa degli individui.
Il discorso su Bordiga, però, io qua non capisco tanto, mi piacerebbe che me la spiegasse un po' meglio, come dire, l'avversione, tra virgolette, nel definirlo politico, è che Bordiga in un determinato momento, complice anche delle vicissitudini personali che faranno sì che poi lui di fatto si rimetterà a fare politica, non come prima, ma soltanto negli ultimi 20 anni della sua vita, ha un intervento probabilmente inferiore a quelle che potevano essere le sue opportunità in quel dato momento. Ciò non toglie che non vuol dire, attenzione, che lui poteva costituire un partito che avrebbe potuto gareggiare ad armi pari col PC di Togliatti. Però Togliatti la prima cosa che fa quando rientra in Italia è chiedere che cosa fa Bordiga. È sintomatico questo, eh? E non chiede che cosa fa il Bordiga teorico, chiede che cosa fa il Bordiga
come
politico.
Come agente di uno stato capitalista che era la Russia di Stalin, che se anche Bordiga fosse stato un genio politico e avesse in quel momento preso, diciamo, in mano le redini del proletariato italiano e avesse fatto la rivoluzione, mettiamo che per assurdo fosse accaduto ciò, se non erano gli americani a radere al suolo l'Italia, ci avrebbero pensato i russi.
D'accordo, ma io ribadisco quello che ho detto poc'anzi.
Che doveva fare?
Si chiede che cosa fa il Bordiga politico, perché a lui non gli interessa che lui teorizzi che l'Unione Sovietica era uno stato capitalista, capitalismo di Stato, cosa che non faceva peraltro, ma non gli interesserebbe neanche. Lui c'ha paura che ci sia qualcuno che si metta a fare un'operazione completamente contraria a quello che sta facendo lui, sapendo che il prestigio di Bordiga poteva metterlo in seria difficoltà. Non a caso, anche molto prima di quegli avvenimenti, c'è lo stesso Bordiga che ricorda in una lettera, se non ricordo male, quando parla di Gramsci, quando Gramsci va nel 26, se non ricordo male, prima del congresso di Lione, che va a presentare la mozione
a Napoli
e dice: Gramsci venne qua a Napoli che sapeva che era la mia roccaforte, eccetera eccetera. Come dire, la figura di Bordiga era una figura di un certo tipo, anche perché tanti se lo ricordavano, i ragazzi del 21 si ricordavano chi era Bordiga, potevano aver detto tutto quello che volevano, che era camorrista, che era nazista, che era un fascista, che era un venduto, tutto quello che vuoi, ma aveva un suo prestigio personale. Il prestigio personale era dato dalla figura teorica, ma anche dalla figura politica. Ciò non toglie, e questo, come dire, ha ragione Corrado, noi rivendichiamo delle opinioni su determinati fatti che sono avvenuti, ciò non toglie che Bordiga in alcuni momenti abbia avuto quantomeno delle analisi sbagliate. Io, per esempio, personalmente, che non sono un grande fan di Gramsci, per non dire che non lo sono affatto, ritengo che sulla posizione inerente agli arditi del popolo Bordiga abbia commesso uno degli errori più clamorosi, anche se, e noi nel libro lo mettiamo in risalto, le squadre di Azione Comunista sono tra quelle che si vanno a distinguere, soprattutto in determinate situazioni, penso, perché io sono residente in Piemonte, a Novara, dove sono tra le prime ad andare a combattere contro i fascisti. Ma quando Bordiga fa uscire la circolare dell'ufficio primo, che era guidato da Bruno Fortichiari, dove vieta a tutti i membri delle squadre di Azione Comunista di partecipare a delle azioni con gli arditi del popolo, commette uno dei più gravi errori possibili e immaginabili in quel periodo. Questo non vuol dire, come dire, che si deve buttare a mare tutta l'esperienza di Bordiga, peraltro, assolutamente, ma allo stesso tempo vuol dire che lui ha avuto in alcuni momenti un ruolo che non era teorico, ma che era proprio di politico rivoluzionario. Poi ciò non toglie ovviamente che ha commesso delle ha commesso in determinate situazioni degli errori.
L'attività politica, o la rinuncia all'attività politica, non è mai stata assunta come posizione da sostenere da parte di Bordiga.
Ma io questo lo dicevo perché lui, ha questa tra virgolette avversione sulla figura del Bordiga politico. Io ci tenevo a specificare questo.
È facile dirigere il partito quando le masse sono schierate in uno slancio rivoluzionario. I momenti difficili sorgono quando questa fase non è presente. Allora sì che l'attività politica del dirigente rivoluzionario deve risaltare, la rivendica e lo sostiene tranquillamente.
Ma infatti noi mettiamo in risalto,
ed è evidente che Bordiga, Lenin, certamente, sperabilmente col coefficiente minore, ma in una attività effettiva svolta sul terreno dello scontro di classi, commettono degli errori. È chiaro che il peso degli errori va poi commisurato nel quadro delle tendenze complessive, per cui l'errore dei bolscevichi che non volevano di Stalin e degli altri che volevano rivelare l'insurrezione di ottobre probabilmente non avrebbe avuto esiti nefasti, perché le masse e il movimento andavano in una certa direzione. In una situazione diversa avrebbe avuto un peso ben più intenso. Se dopo Parma, la battaglia di Oltretorrente o così via, i fascisti avessero cominciato a prenderle, impossibile, perché avevano la forza della borghesia e dell'esercito schierata con loro, probabilmente l'errore sugli arditi del popolo su cui vorrei documentarmi meglio, non avrebbe avuto certamente le conseguenze nefaste.
Però attenzione, perché questo, d'accordo, ci tengo però a ribadirlo, non ci dimentichiamo, l'ho detto all'inizio nell'introduzione, l'ha ribadito anche Corrado, che il Partito Comunista di Bordiga è uno dei partiti più combattivi, cioè il Partito Comunista della Clandestinità che è l'unico che riesce a reggere fino alla resistenza in Italia, l'unico partito, è quello che ha costruito Bordiga, eh? Non ce lo dimentichiamo. E c'è un altro passaggio, se volete, anche buffo che voglio sottolineare rispetto alla figura di Bordiga. Non so se qualche anno fa qualcuno di voi, prima avevo l'abitudine a farmi un po' del male su queste cose, adesso almeno su questo mi sono dimenticato. Le fiction su Rai 1. Qualche anno fa c'è stata la fiction su Di Vittorio, non so se l'avete vista, pochi anni fa, che l'ha fatta quell'attore, peraltro molto bravo, adesso mi sfugge il nome. Hanno fatto la fiction su Di Vittorio da quando è bambino fino alla fine della sua carriera e fanno un breve periodo durante il fascismo e mettono in risalto, guarda caso, quali figure? Matteotti, e fanno vedere un incontro tra Matteotti e Togliatti alla Camera dei Deputati. Come se l'antifascismo in Italia, la sinistra italiana in quel momento rivoluzionaria, antifascista, fosse stata soltanto Matteotti da una parte e Togliatti dall'altra. Al di là poi dei falsi storici che ci hanno buttato dentro, che la citazione dei fratelli Rosselli è di Matteotti, mentre invece era dei fratelli Rosselli. Questo è emblematico di come anche in queste cose che se vogliamo sono stupide, ma che poi sono quelle che guardano le masse, perché queste cose qua le guardano milioni di persone, le figure come Bordiga vengano messe non nel dimenticatoio, ma proprio sigillate. Per assurdo, quando stavamo cominciando ad abbozzare il libro, è uscito un po' sui giornali due o tre volte il nome di Bordiga quando c'erano i problemi all'interno del PD, che lo stesso Ugo Sposetti in un'intervista che ho letto aveva detto: ma volete fare la scissione? No, non sono mica come Bordiga.
No, ha detto non vedo un Bordiga.
Non vedo un Bordiga, brava.
È un po' diverso.
Non me la ricordo. E poi c'era un'altra volta dove l'avevano citato. E al di là di questi, come dire, spiriti così estemporanei, la situazione è questa, eh? Questo, come dire, per fare un attimo...
È stato cancellato volutamente dalla storia.
Certamente.
La situazione proprio anche che il comunismo è il comunismo di Berlusconi e Stalin. Se tu oggi a chiunque chiedi che cos'è il comunismo, ti diranno: abbiamo già visto in Russia che cosa. Non c'è nemmeno la capacità di immaginare, di pensare
qualcosa di diverso.
Ma questo è il peso dell'ideologia borghese, che è sostenuto da ben sappiamo da quali forze e da quali e di quali intensità, per cui certo ed è evidente che in questo quadro una possibilità e capacità di intervento politico sarebbe benvenuta, ma essa non si vede. E allora, se non si vede, ben venga il...
Adesso, non per prolungare la discussione, cosa che non è il caso di fare, soprattutto questa sera, anche perché è già
mezzanotte.
Possiamo tranquillamente andarcene a dormire, anche perché nessuno ci corre dietro, no? Nel libro noi abbiamo cercato di dare un'interpretazione diversa da quelle correnti negli studi su Marx. Vi sembra strano forse quello che sto dicendo, circa il tempo, gli sforzi, l'impegno che Marx ha dedicato alla stesura di quel famoso pamphlet che si chiama Der Vogt. Secondo tutti gli studiosi ufficiali del marxismo, Marx si sarebbe fatto prendere la mano da sue frustrazioni intellettuali nei confronti di Karl Vogt. In realtà Marx ha messo le mani avanti contro un'operazione che stava avvenendo ai danni della Lega dei Comunisti. In un momento in cui la situazione era al più basso livello possibile dal punto di vista delle possibilità di azione politica in senso rivoluzionario, sia pure prospettico. E questo Max lo ha spiegato molto bene nella sua corrispondenza, anche affrontando alcune obiezioni che gli aveva mosso a riguardo Engels. Il punto è che se prendete in considerazione, lo dico senza falsa modestia, l'interpretazione dell'Erbfogt che c'è qui nel libro, ed è esattamente nella parte che riguarda il rapporto tra Bordiga e la sinistra italiana dell'emigrazione, laddove noi l'abbiamo messo perché in sostanza noi non possiamo continuare a dire che da parte di Bordiga c'è stata o l'impossibilità, come dicono alcuni, di svolgere un'attività politica per le condizioni che gli erano fatte in Italia dal regime, o la rinuncia all'attività politica. Bordiga ha rinunciato ad avere rapporti con la frazione all'estero perché aveva in quella fase dei grossi dubbi su ciò che rappresentava l'Unione Sovietica, su ciò che rappresentava e quindi non era d'accordo con la famosa frazione all'estero, con la quale non ha tenuto dei rapporti. Non ha rinunciato all'attività politica per niente, non ha potuto farla in modo plateale, non ha potuto farla in modo tradizionale, cerchiamo di capirci, ma il punto fondamentale è che non esiste nessuna fase storica in cui l'azione politica sia impossibile, anche solo dal punto di vista della lotta delle idee, alla quale Marx ha sempre attribuito una grande importanza, e questo non lo può contestare nessuno, perché è su quel terreno che poi le cose cominciano a camminare. Se non si parte di lì, non si va da nessuna parte. Credo che attorno a problemi come questi sia necessario studiare.
A questa attitudine non approfondita e di difficile indagine, perché probabilmente manca anche la documentazione, è già implicita nella lettera del 26 a Corsi.
Sì, abbiamo fatto una critica nel libro, però spero di essere riuscito a esplicitare quello che volevo dire, e cioè che non esiste mai un momento nel quale non si possa fare un lavoro che ha la caratteristica di collocarsi sotto il segno della rivoluzione, anche se evidentemente non mira alla conquista del potere.
Questo sono d'accordo.
E questo lavoro è un lavoro eminentemente di tipo politico. In questo senso io ho polemizzato.
Ma in un certo senso allora era lavoro politico anche quello che magari faceva in quegli anni del fascismo, studiandosi per fatti suoi Marx e Engels.
Per fatti suoi.
Perciò, cioè, io questa distinzione.
No, lo studio non è, in sé per sé non è mai un lavoro politico. Cerchiamo di capirci, perché allora ci sono gli intellettuali borghesi che fanno il lavoro politico rivoluzionario. No, ci sono intellettuali borghesi di tutto rispetto. Potremmo stare lì a farne un elenco infinito, no? Però quelli restano degli avversari.
Certo.
Fanno un lavoro politico, però.
Sì, va bene.
Va bene, basta.